La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Un po' di religioso silenzio ci voleva alla fine di questo brano che ho volutamente trasmesso in una versione per solo pianoforte. Ovviamente non c'era lo scacciapensieri famoso, che è invece nella versione che stiamo ascoltando adesso in sottofondo, ma era il giusto, come dire, contributo musicale all'ingresso negli studi di Radio Città Aperta del nostro graditissimo primo ospite presente in radio in questo 2025, Giovanni Savastano, già abitué della nostra radio, con il suo volume edito da Gremese, Gian Maria Volonté, l'attore e scultore, che in pratica è la, diciamo, riedizione aggiornata e, come dire, con alcune nuove pagine di un suo testo che è stato appunto ripubblicato in occasione dell'anniversario dei 30 anni della scomparsa. Intanto ben ritrovato, Giovanni.
Ben ritrovato anche a te, Fabrizio, e a tutti i radioascoltatori. Fa molto piacere stare a questi microfoni.
Insomma, poi io mi auguro che questa nostra occasione porti altrettanta fortuna di quella che, diciamo, è successa con il precedente volume da te presentato qui, in quel caso come coautore con...
Sì.
Con un esito particolarmente felice. Parliamo un attimo di questo piccolo precedente, ma un
era il libro
prestigioso.
Sì, su Donna Summer e la regia della Disco Music, che ho scritto con Andrea Angeli Bufalini, era uscito
che ci sta
edito,
seguendo e ci sta mandando i pollici
e ci sta mandando i pollici e le faccine.
Noi salutiamo
Ciao Andrea, eccoci. e edito per Coniglio Editore, e sì, quel libro è andato molto bene anche grazie al tuo contributo, perché abbiamo fatto una bellissima diretta qui su Radio Città Aperta, su Donna Summer e su tutta la musica di quel periodo, la disco e gli anni 70, e quindi il clima che si respirava all'epoca, le varie diatribe tra i generi musicali diversi, che tra il rock, la disco eccetera.
Tra l'altro talmente bene il libro che ne è uscita una versione in francese.
Sì, esatto, che è uscita una versione in Francia e anche questa per Gremese, e siamo molto contenti perché speriamo che sia il primo step per poi arrivare all'edizione inglese, quella sarebbe, diciamo, un bel colpo, il sigillo proprio internazionale.
Ma torniamo invece comunque a un periodo, se vogliamo, quasi coevo a quello dell'esplosione della disco music, perché una buona parte della carriera del nostro protagonista di oggi, Gian Maria Volonté, per l'appunto riguarda la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Tu hai giustamente sottotitolato il libro come Recito dunque sono, e oltretutto che è comunque un'ulteriore spiegazione di quell'attore scultore che hai voluto mettere proprio in calce al nome del protagonista. Parlaci appunto di queste scelte proprio di primo acchito, insomma di impatto al momento in cui uno si trova questo volume davanti agli occhi.
Sì, allora, come hai detto prima, questo volume è la riedizione ampliata, ci sono vari capitoli aggiuntivi e altre testimonianze esclusive della vecchia edizione uscita nel 2018 per Clichy, che si intitolava appunto Recito dunque sono. Allora, adesso abbiamo unito le due versioni, quindi questa di adesso è riferita a lui e ci sono delle parti nuove, come ho detto prima, però i due titoli, L'attore scultore e Recito dunque sono, li ho mantenuti entrambi perché danno un po' l'essenza di quello che lui è stato, secondo me, ma non soltanto secondo me. Il Recito dunque sono vuol dire che lui non faceva una differenza tra la recitazione e l'essere. Quando approcciava un personaggio, lui diventava totalmente quel personaggio, aveva una sorta di processo di dissociazione quasi a livello psicologico, e dal momento in cui decideva di interpretarlo fino alla fine, anche con qualche strascico dopo, come hanno testimoniato molti di quelli che l'hanno conosciuto, lui continuava ad essere quella identità, quel personaggio. Allora mi è venuta in mente la frase Recito dunque sono, e poi la metafora dell'attore scultore, perché secondo me Volonté è una specie di Michelangelo della recitazione, in quanto non faceva differenza tra sé come scultore e la sua creatura, cioè lui diventava scultore e scultura di se stesso contemporaneamente, e quindi ecco, ho unito questi due titoli per dare il senso della sua completezza e del suo talento.
Come vedi, della mia copia
è proprio
diciamo costellata
con tutti i segnalibro,
da appunti, tra cui uno che si riferisce proprio ad una delle testimonianze di quello che hai appena raccontato, che mi ha veramente impressionato, ma è esemplare, quella di Ennio Fantastichini, sì, il quale all'epoca di Porte Aperte, racconti nel libro, si sorprese perché ovviamente era emozionatissimo, lui era molto giovane all'epoca, di fronte alla possibilità di incontrare, di lavorare con un monumento della cinematografia, insomma un suo idolo, eccetera eccetera, ma si accorse quasi subito che Volonté non aveva nessuna intenzione, non l'ha neanche salutato, non gli ha dato la mano, non gli ha detto, sì. Insomma, alla fine tutte le riprese del film, raccontalo tu.
Sì, il film appunto è quello, come dicevi tu, Porte Aperte di Gianni Amelio, e era la prima volta che Ennio Fantastichini incontrava Volonté, ed era, come dicevi, sempre stato un suo idolo, quindi lui si aspettava di costruire un rapporto anche al di fuori del set. Invece Gian Maria che cosa fa? Appunto non gli dà retta, non se lo fila proprio, e questo per tutte le riprese, quindi con grande angoscia da parte di Fantastichini, il quale non riusciva a spiegarsi questa storia. Che gli ho fatto? Dopodiché, alla fine delle riprese, finalmente, un giorno Gian Maria gli telefona e gli dice: guarda, vieni a casa mia che ci mangiamo il pollo con i peperoni. E lui va a casa e Gian Maria lo accoglie dicendo: adesso io e te possiamo diventare amici. Prima eravamo rivali sul set perché Gian Maria faceva la parte del giudice e Fantastichini la parte dell'imputato, certo. E quindi non potevamo avere contatti, cioè non potevamo parlare, perché in effetti se uno ci pensa, un giudice e un imputato non parlano se non in sede processuale, e quindi Volonté era talmente dentro questa identità che non poteva concepire di parlare.
Non solo, e poi non voleva neanche creare una specie di appiglio nel suo antagonista, o comunque insomma nel suo coprotagonista, per trovare delle piccole crepe in questo muro che si doveva in qualche maniera inevitabilmente creare. E io credo che poi la lezione a Fantastichini sia arrivata, perché sì, alcuni aspetti, adesso facendo le dovute distinzioni, della recitazione di Fantastichini secondo me sono anche debitrici di questa lezione che ebbe in quell'occasione.
Assolutamente, ma questo lo dice lui stesso in alcune interviste che ha rilasciato durante gli anni, Fantastichini, che quell'episodio gli è servito come insegnamento per una estraneazione emotiva. Dice: in quel momento ho capito che non potevo avere rapporti con lui sul set perché dovevo estraniarmi totalmente da quello che erano le nostre relazioni al di fuori dei personaggi, e quindi questo gli è servito un seme proprio pedagogico.
Tra l'altro poi tutto questo va a confliggere e a contrapporsi a quello che è un po' la scuola statunitense dell'Actor Studio, no? Gian Maria Volonté in più occasioni in questo libro ribadisce il concetto che lui non è che si fa un mese tra i tassisti, no, di New York, oppure tra gli scaricatori di porto per immedesimarsi, non prende 50 kg come Bob De Niro. Lui dice: io sono così, e però il mio essere così è comunque funzionale al linguaggio cinematografico.
Sì, lui non aveva bisogno, ciò di cui aveva bisogno era fare un'indagine, questo sì, tanto per prendere in prestito il titolo del film, perché lui approcciava i personaggi come se fosse uno storico, un giornalista, un investigatore che andava a prendere ogni dettaglio, ma una volta avuti tutti questi dettagli da un punto di vista archivistico, storico, dei dialoghi che poteva avere con delle persone se si trattava di personaggi veramente esistiti, poi lui lo metteva lì sul tavolo e lavorava, ma non aveva bisogno di, come dicevi tu, di trasformarsi o di entrare per forza in un contesto. Per esempio, ecco, l'unica cosa che ha fatto quando ha girato La classe operaia va in paradiso, ha passato un certo periodo per farsi insegnare come manovrare le macchine,
certo,
la manualità, però non per entrare nel personaggio, quella era un'altra storia, quello l'ha creato proprio lui, e quindi non aveva bisogno di entrare in un determinato contesto, in una cornice dove qualcuno gli insegnasse, tra virgolette, chi era Lulu, no? Lulu Massa.
A proposito del discorso dell'inchiesta, dell'istruttoria che lui faceva, sì, non a caso lui ha sempre detto che avrebbe fatto il giornalista,
sì,
no? Proprio perché gli piaceva questo discorso di andare a cercare tutti gli elementi, tutta la documentazione, per poi poter parlare a livello di giornalista con un articolo, comunque con un saggio, qualcosa di quello di cui si stava occupando, e questo è qualcosa che lo contraddistingue ed è un suo, filo conduttore di tutta la sua carriera, no?
Tutta la sua carriera, tant'è vero che lui aveva iniziato come scrittore di testi teatrali, poi dopo ha scoperto, per diffondere questi testi, l'amore per il corpo, la voce, la fisicità, che gli servivano come strumento per dare divulgazione a quello che lui scriveva, e da lì si è innamorato poi della recitazione e ha messo da parte la scrittura, anche se lui poi ha sempre contribuito nelle trame dei film a dare delle idee, dei particolari, degli spunti,
anche delle battute finale di questo film di cui abbiamo parlato oggi, il sospetto di Francesco Maselli,
esatto,
è stata rielaborata
da lui
proprio da una sua osservazione,
sì, sì.
E alla fine Maselli ha dovuto dire,
ha dovuto alzare le mani,
hai ragione tu,
esatto, e lì proprio poi è una battuta chiave, senza svelare tutto, adesso la trama del certo. film, perché là cambia tutto, proprio il flash che uno ha in quel momento di tutta la trama che ha visto fino a quel punto. E quindi lui, ecco, aveva questa sua dote di che ha coltivato all'inizio, di scrittura, che poi ha trasformato in un altro modo di scrittura, che era quello del corpo, della fisicità e della voce. Difatti nel libro, in uno dei capitoli nuovi del libro, io che ho intitolato È la stampa bellezza, faccio una sorta di parallelismo tra lui e Elio Petri, il suo regista appunto, diciamo, favorito, va, mi viene da dire favorito, anche se poi non è così, perché ha lavorato benissimo anche con altri, ma con il regista altri. Che gli ha dato il là,
se vogliamo, un po' un suo alter ego,
sì, no? Un suo alter ego, esatto. E anche Elio Petri aveva iniziato come giornalista, come critico cinematografico per l'Unità. E il parallelismo che faccio è tra Gianmaria Elio Petri e Leonardo Sciascia, certo. il quale, prima di essere il grande scrittore che tutti conosciamo, era anche lui giornalista e per quotidiani della Sicilia, e quindi tutti e tre hanno coltivato questo amore per la scrittura, ma soprattutto un amore essenziale per la verità, cioè la scrittura, la recitazione, la regia per loro erano funzionali a dire il vero, a dire la verità, e quindi a non prendere in giro chi li leggeva o chi li ascoltava.
E non è un caso che poi, se vogliamo, questi tre grandi personaggi di cui hai parlato sono molto legati proprio a livello anche di biografia, nel senso che ciascuno il suo,
sì, Todomodo, porte esatto, aperte, porte aperte, esatto, quindi anzi a ciascuno il suo.
C'era una specie di affinità elettiva.
Sì, c'era proprio una simbiosi quasi, a ciascuno il suo, e addirittura non solo il primo film che Elio Petri e Volonté fanno insieme, ma il primo film in assoluto tratto da un romanzo di Sciascia, sì. E quindi da lì si aprono le porte anche per lo scrittore siciliano, per le sue monumentali opere che sono state trasformate in visioni da grandissimi registi.
Tu parlavi appunto di questa sezione, tra l'altro corredata da una ricca galleria fotografica, sì, dedicata appunto al rapporto spesso conflittuale, sì, tra Gianmaria Volonté e i mass media, soprattutto dovuti a un'epoca, uh-huh, che da una parte vedeva nell'Italia della rinascita, della ricostruzione, una voglia di evasione e quindi una voglia anche di impicciarsi di cose, se vogliamo, un po' frivole, come erano poi i giornali scandalistici che tuttora, sì, invadono nelle edicole. Io credo che siano gli unici giornali
che vendono,
dice. Ma soprattutto essendo un'Italia ancora, insomma, molto bigotta, molto legata all'ombra del cupolone, mm-hmm, quindi insomma democristiana, sì, fino al midollo, sì, ovviamente l'idea di un uomo così, poi come il suo collega, perché poi ho scoperto che hanno lavorato parecchio insieme con Corrado Pani.
Ah, sì, sì.
Tutte e due accomunati dal fatto di avere dei figli fuori dal matrimonio, sì, con personaggi pubblici, sì, perché da una parte abbiamo Mina, dall'altra abbiamo Carla Gravina. Che è stata la compagna di una vita, e quindi questa cosa non andava nessuno e giù, c'è il famoso anche Alberoni, no, che ne, sì, parla. Insomma, raccontaci qualcosa di questi aspetti,
sì,
se vogliamo,
ecco,
un po' più legati alla pruderia.
Alla pruderia, esatto. Infatti uno delle foto che ho messo è proprio la copertina da Vie Nuove, che era una rivista dove tra l'altro aveva scritto anche Pasolini, però era a metà tra il divulgativo, ogni tanto entrava nel pettegolezzo, e anche il semiculturale. E qui lui viene messo in copertina con un titolo, Una pistola in banca, perché era il momento in cui faceva i film con Sergio Leone, quindi per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più, e lì aveva acquisito una grande notorietà a livello di faccia, anche perché lui usava un nome diverso, era costretto dalla produzione, lo chiamavano John Wells, e quindi non aveva il suo vero nome. Forse in quel momento era contento perché lui non voleva essere identificato,
certo,
con quei film, però poi ha rivalutato Sergio Leone negli anni successivi, e quindi aveva avuto un grosso successo e anche evidentemente un grande guadagno. Allora lì La Stampa entrava nel dettaglio dicendo: ecco l'attore che ha fatto dell'impegno la sua carta vincente, adesso invece si svende tra virgolette al mercato, no? Quindi il concetto era un po' questo. Sullo sfondo poi, come dicevi tu, c'era la vicenda privata, per cui lui era sposato già, ma fuori dal matrimonio inizia una relazione con Carla Gravina, nasce una figlia.
Tra l'altro, se non ricordo male, quando si iniziarono a frequentare lei era neanche maggiorenne, perché poi all'epoca c'era a 21 anni.
A 21 anni, esatto, quindi ancora non era, Carla Gravina ancora non lo era.
Più,
e quindi,
diciamo, uno scandalo.
Uno scandalo. Nasce la figlia Giovanna, e, che salutiamo tra l'altro, non so se ci sta ascoltando, ma lei poi ha dedicato la vita, o perlomeno questi ultimi 20 anni, al nome del padre, perché tiene all'Isola della Maddalena, dove Gian Maria è sepolto, un festival che lo ricorda,
molto
la valigia
importante
dell'attore. Sono andato anche lo scorso dicembre a presentare il libro lì, appunto, e per il trentennale. E quindi che cosa succede? Con questa relazione con Carla Gravina, lui aveva fondato una compagnia insieme a Corrado Pani, e da quel momento, quando la stampa scopre che Pani appunto aveva avuto il figlio con Mina fuori dal matrimonio, lui, Gian Maria, la stessa cosa, gli mettono apri il cielo, perché siamo nell'Italia dei primi anni 60, dove c'era un bigottismo molto forte, e quindi ci rimettono molto di più le due donne delle coppie, perché la Gravina, che ho avuto l'onore e il piacere di intervistare, mi ha detto che riceveva delle lettere anonime in cui le davano della prostituta praticamente, quindi lei si è vista togliere tutta una serie di contratti, soprattutto teatrali, che avrebbe dovuto
televisivi. Era molto conosciuta in televisione,
esatto, insomma. Sì, infatti poi dopo si è riscattata, ha fatto anche molti sceneggiati che da ragazzi vedevamo, era la mia favorita, proprio.
Io poi devo confessare che avevo una predilezione per Paola Pitagora.
Ah, Paola Pitagora, come però, Andromeda.
Però c'erano le scuole di pensiero,
esatto.
Quindi o stavi da una parte come Beatles e Rolling Stones.
Esatto, il segno del comando con la Gravina è stato fantastico. E appunto Mina dall'altra parte, che si vede togliere una serie di contratti anche dalla Rai per un anno, due anni, non può più andare in TV. Quindi ecco, il clima era questo, e io cerco in questo capitolo di dare il segno di come un personaggio così vero e anticonformista come Gian Maria si dovesse muovere all'interno di un sistema che invece cercava di imprigionarlo in dei cliché e in degli stereotipi,
e soprattutto denigrarlo, perché lui comunque,
esatto,
essendo comunista, non era ben visto neanche
non
per
era,
quello
assolutamente,
insomma, quindi qualsiasi occasione era buona. Questo mi permette il gancio con un altro bellissimo, interessante capitolo che non immaginavo che potesse essere così denso, che è quello che tu hai chiamato Bontà Sua.
Sì.
Perché appunto i primordi dei talk show vedono già all'epoca protagonista, se non addirittura fondatore, Maurizio Costanzo, che quando ancora c'era la Rai e Basta, se non ricordo male, fece questo programma che si chiamava Bontà Loro. E che voleva cogliere l'opportunità, perché anche a causa di tutto quello di cui abbiamo parlato prima, Volonté in televisione ci stava pochissimo. Anche se in effetti i suoi inizi sono legati molto
agli sceneggiati,
L'Idiota, eccetera, eccetera. E, in questo caso lui fiuta, diciamo, lo scoop, se vogliamo, e invita a questa intervista, questo nuovo modo di fare interviste in televisione, Volonté, con il preciso scopo di andarlo proprio a spolpare, quasi a farne un sol boccone, perché lui ovviamente da furbacchione, da vecchio golpone, quale già all'epoca era, aveva tutti gli strumenti per andarlo un pochettino a
mettere in difficoltà,
stuzzicare. Mentre invece la bellezza di questo tuo capitolo sta proprio nel fatto che siccome capisce subito la mala parata, anzi è sicuramente preparato sull'argomento, credo che sia uno dei pochi casi in cui Maurizio Costanzo si trova in difficoltà.
Assolutamente sì, infatti praticamente si ribaltano i ruoli, perché Gian Maria Volonté aveva una caratteristica, quando gli facevano delle domande, se lui non dava risposte conformistiche, se non aveva cose da dire, stava anche in silenzio, oppure
faceva lui una domanda,
la stessa domanda, oppure un'altra domanda che rivoltava completamente i ruoli. Allora lì per esempio, ecco, ci sono delle interviste che si possono vedere di Gianni Minà fatte a lui a Blitz. Lì c'era un clima un po' più soft, e quindi ogni tanto c'è questo braccio di ferro, però si vede che Gianni Minà sa come prenderlo e quindi si mette nel suo ruolo un po' down, no? Quindi,
un po' di understatement.
Esatto, invece Costanzo aveva questa sua indole evidentemente, e quindi lì è stato stata una lotta all'ultimo sudore, come dice lo stesso Costanzo in alcuni commenti che poi lui fece sui giornali dopo quella puntata, perché dice che si passavano i fazzoletti tra
nelle
una pausa,
pause,
nelle
sì.
pause delle inquadrature, perché Volonté non gli dava tregua. Quindi ho voluto approfondire in particolare su quella partecipazione, perché Volonté ormai era già un nome mitico, perché stiamo parlando del 77, quindi aveva già fatto Indagine, aveva già fatto La classe operaia, aveva già fatto alcuni film con Rosi, aveva fatto Todomodo, quindi era un nome.
Era subito dopo Todomodo, se non
era subito dopo Todomodo, esatto. E quindi era un grande nome, ma questo grande nome non si è prestato ad un gioco che era quello che Costanzo stava iniziando in quel momento, che era il gioco dei talk show, e quindi del privato che doveva diventare pubblico.
Non solo, ma poi che il pubblico spiattellato ai 420 diventava il soggetto della trasmissione, cioè
sì.
diventava qualche cosa che, indipendentemente da quello che era la persona coinvolta, era qualche cosa che poteva vivere autonomamente, che poi è la televisione degli ultimi 40 anni, se ci pensi bene, perché
sì.
salgono alla celebrità dei personaggi che non hanno nulla di significativo per cui sono in televisione, ma semplicemente perché mettono in piazza i loro veri o supposti presunti segreti, alla fine sono al centro dell'attenzione. Ma tra l'altro credo che sia in questa situazione, che è una cosa che immagino che soddisfazione potergliela sputare in faccia, quando gli viene rifacciato il fatto che lui guadagna tanti soldi,
sì.
e lui dice: beh, ma che faccio, li lascio al produttore?
Cioè, esatto, che, sì,
ma
sì,
perché uno, e poi fa degli esempi, cioè dice: ma perché in altri campi, anche sì. questo fatto che il comunista debba
non doveva guadagnare, o comunque no, dice: ti sei fatto la barca, eccetera, no, le classiche cose. Lui questo lo diceva in un'intervista con Enzo Biagi, diceva: ma io perché devo, non ho capito, quando mi danno i soldi li devo lasciare al produttore, li devo lasciare al capitalista? Dice: no, io sono un operaio della parte cinematografica, e quindi è giusto che io prenda quei soldi. Poi lui aveva una concezione dei soldi che era molto, cioè lui li dava, li regalava,
cioè, faceva, parli di una vincita
al casinò,
sì. che poi li dà al movimento operaio,
li dà al movimento studentesco, esatto, quindi li regala così, quindi insomma, logicamente il mondo di Costanzo di Volonté erano totalmente agli antipodi, e lui si inserisce lì cercando dall'interno di trasformare questa tendenza di Costanzo, che voleva trasformare il privato in pubblico. Volonté cerca di trasformare il privato in politico, perché quando gli fa le domande, per esempio sulle tue donne, le avventure che hai avuto, lui dice: beh, io mi posiziono rispetto alla condizione femminile, le donne di adesso sono diverse da prima, no? E quindi è un braccio di ferro all'ultimo sudore.
Lui fa una specie di operazione di artificiere, no? Lui cerca di disinnescare tutte le mine che gli vengono seminate lungo il tracciato, ed è abilissimo in questo, anche perché insomma si parla tanto facilmente di onestà intellettuale, no? È una parola della quale ci riempiamo tutti la bocca, ma io credo che se ci fosse un dizionario illustrato alla voce onestà intellettuale, ci dovrebbero mettere una foto di Gian Maria Volonté, perché la coerenza che ho visto in lui, ecco, forse io trovo dei parallelismi anche per un discorso legato alla barca, alla Sardegna, con Berlinguer, no? Cioè, tra l'altro loro entrambi militanti,
sì.
molto coerenti, eccetera, eccetera. Trovo proprio delle figure in cui l'esempio personale, il vissuto, la biografia, le cose dette sono molto, a prova di qualsiasi confronto, di
sì.
qualsiasi, a prova di bomba, se vogliamo.
Sì,
no?
sì.
Io credo che siano degli episodi proprio più unici.
Unici,
che
sì, quando ti accorgi che non c'è una doppiezza, cioè non c'è la parte pubblica o la parte privata, ma è un tutt'uno globale, proprio in senso olistico. Berlinguer ispira questa, poi avrai visto anche tu il film con Elio Germano, straordinario,
certo.
Tra l'altro Germano, ecco, potrebbe essere uno dei degni eredi, no? Di
sì,
Volonté,
sì.
come capacità mimica, eccetera.
Possiamo anche dire figli illegittimi.
Figli illegittimi, sì, tanto appunto siamo sulla scia, quindi. E quindi, ecco, Volonté aveva questa sua capacità anche molto autocritica, cioè poi quando lui vedeva delle cose che non gli piacevano, per esempio nel Partito Comunista, artista all'epoca lo diceva, e difatti poi quando ci fu la svolta con Occhietto lui si distaccò, ne soffrì molto, seguì molto dall'interno quelle vicende e poi entrò in una fase che era l'ultima della sua vita agli anni 90 di depressione, proprio perché si stava sviluppando questo mondo che forse era iniziato dal punto di vista televisivo con Bontalloro di Costanzo e che finiva negli anni 90, raggiungeva il culmine con la nascita delle televisioni di Berlusconi.
Cioè, non a caso lui muore penso 8 mesi dopo l'insediamento di Berlusconi a capo,
esatto,
del governo,
esatto, sì. Quindi era proprio, aveva intenzione, lo dice in una delle ultime interviste, di forse andare via dall'Italia, non gli interessava,
no, poi,
più
tra l'altro deluso dalla politica, perché sì, a un certo punto era sicura la sua candidatura alle europee, viene ritirata
in nome di un altro attore che non posso rivelare perché mi è stato chiesto di fare, non lo farò, però proprio lontanissimo dal, poi te lo dico, okay. A microfoni spenti. E quindi, però ecco, la sua forza era proprio questa, di quello che cerco di spiegare nel capitolo Bontà Sua è che la televisione stava diventando l'unico mezzo di comunicazione che spacciava la finzione per realtà e per verità, e allora logicamente da questo non poteva starci, ma la stessa cosa che capita, non so, a un altro personaggio dell'epoca come Giorgio Gaber, per esempio, no? Che dopo un po' va via dalla televisione, entra nel teatro col teatro canzone, perché non poteva stare in una cornice che faceva questa falsificazione della realtà e ingannava il pubblico.
Anche se poi lì purtroppo c'è sempre una grossa, la domanda con la D maiuscola che mi faccio pensando a Giorgio Gaber: come poteva accettare che la moglie Ombretta Colli fosse entrata in Forza Italia? Ma però qui andiamo fuori tempo.
Qua andiamo sul privato, appunto.
Allora, quando con Marcello, nella rubrica, Marcello Gerardi, che è il curatore della rubrica Visti in Prima Visione, abbiamo parlato il sospetto di Francesco Maselli, uh-huh, è stato un classico caso in cui si dimostra come la recitazione di Volonté spesso e volentieri non sia soltanto per sottrazione, come facevi tu quando parlavi dell'attore scultore, ma spesso sia proprio di silenzi. Cioè, lui capisce che in certi momenti la tensione, la dimostrazione di un momento particolarmente decisivo del linguaggio cinematografico, del racconto cinematografico, deve passare assolutamente per queste sottrazioni, per questa assenza di espressività apparentemente, insomma, comunque anche di parole. Questo è un film in cui la cupezza dell'ambientazione, la città operaia oppressa dalla dittatura, viene resa, diciamo, fotograficamente molto bene da Maselli, ma a livello di recitazione tutte queste angosce, questo senso anche di colpa che si porta dietro il protagonista, vengono interpretate da Volonté apparentemente senza, insomma, io penso che in certi casi non c'era neanche scritto sul copione quello che doveva fare, era qualche cosa che gli veniva.
Sì, era proprio lui che faceva quasi il regista di se stesso. Infatti quello che stai dicendo è proprio confermato anche nella parte che io dedico a Francesco Maselli, che ho avuto l'onore di intervistare alcuni anni fa, e poi purtroppo è scomparso
un paio di anni fa è scomparso
insieme ad un altro grande che ho conosciuto e che ho intervistato, che è Giuliano Montaldo. Anche lui è andato via da poco tempo, e quindi questi due grandissimi, diciamo, monumenti della nostra cinematografia. Però proprio in quel film Volonté, nel sospetto, entra in questa dimensione che poi gli sarà congeniale negli anni successivi, perché non dobbiamo dimenticare che lui veniva invece da alcune recitazioni come Indagine, che continuiamo a sentire in sottofondo, e Per la classe operaia, in cui c'era quasi un suo aspetto maniacale della recitazione in senso positivo,
volutamente anche sopra le righe,
sopra le righe, sì, proprio quasi eccessivo, ma che marcava proprio e bucava lo schermo. E qui invece lui comincia a togliere, fino al punto da arrivare nei famosi silenzi, cosa che poi svilupperà soprattutto nei film con Francesco Rosi, per esempio Cristo si è fermato a Eboli, ecco lì c'è proprio, ci sono dei momenti in cui si vede lui nella, nella scena, solo lui, senza dire una parola, che guarda intorno a sé, guarda lo schermo, e lì proprio penetra, entra dentro lo spettatore.
Si spacca proprio. Sì. Senti, a proposito di Giuliano Montaldo, ti pregherei di raccontare un episodio molto divertente che è legato alla lavorazione di Giordano Bruno, la sera prima del, diciamo, del rogo, della
sì.
scena del rogo.
Lì, ecco, quando me l'ha raccontato, veramente non riuscivo a credere alle parole che ascoltavo, perché lì ho avuto la visione proprio di un volontè che... si dissociava, cioè ho avuto proprio, forse sarà anche un po' per il mestiere che faccio al di là dello scrivere come psicoterapeuta, ma lì secondo me ha avuto un meccanismo quasi schizofrenico di dissociazione momentanea,
o come se gli fosse sfuggito proprio dalle mani questa sua,
sì, proprio inconsapevolmente è andato fuori dalla sua volontà. Praticamente la sera prima della scena in cui Giordano Bruno viene bruciato sul rogo, lui entra nella camera di Montaldo, che stava dormendo lì con la sua compagna, bussa, e Giuliano Montaldo gli dice: che succede? Dice: ma io, dice, come potete dormire mentre domani mi condannano a morte? E lo dice con una faccia e una espressione per cui Giuliano Montaldo capisce che in quel momento sta succedendo qualcosa ed è sgomento. Allora non lo caccia via, anzi al contrario gli dice: va bene, vieni qua, lo invita a tranquillizzandolo a venire ad andare sul letto con lui. Praticamente che succede? Che Volontè si addormenta
in mezzo a loro due
e dormono in tre la sera prima della condanna a morte,
come un bambino.
Proprio in quel momento era regredito.
E questo, diciamo, se vogliamo, a parte, diciamo, un episodio di una tenerezza
tenerissima,
e poi dimostra, a parte la, diciamo, la sensibilità, che insomma non abbiamo messo in discussione, ma anche la grande la figura immensa di Giuliano Montaldo,
sì.
Perché un altro, immagina, di un altro regista qualsiasi quanto lo avrebbe mandato a quel
a
paese.
Voglia, sì.
E invece lui non ha nessuna, come dire, arroganza, nessuna forma di, come dire, di disprezzo verso una persona che sa che non sta facendo, come dire, un capriccio da star.
No, è proprio vero in quel momento.
E
ma...
io penso che un episodio del genere, nella sua unicità, dimostri proprio la particolare... ecco, appunto, l'unicità di un anche di un rapporto, se
sì,
vogliamo.
Sì,
perché
sì.
Poi
se,
io ho visto anche un bellissimo documentario sulla vita di Giuliano Montaldo, che appunto racconta di queste cose, di come lui interagiva con gli attori, eccetera, eccetera. E sono quelle cose che, al di là della passione che uno può avere per il cinema, sono degli episodi di un'umanità e di una poeticità, non so, è qualcosa che ti fa capire come l'arte non sia necessariamente la Cappella Sistina,
no.
O sia, che ne so, Hemingway, dico,
sì,
dei
sì.
nomi a casaccio, ma che passi anche attraverso queste forme minime di umanità e di ipersensibilità, ma senza passare per pazzi o, diciamo,
no.
alienati, insomma.
No, c'è proprio un'adesione personale e umana a quello che uno sta facendo, quindi per questo Volontè mi viene da paragonarlo a un Michelangelo o per esempio a un Caravaggio, che
certo.
lui ha interpretato, entrambi li ha interpretati Quanta negli
caso.
Sceneggiati, perché erano anche loro dei personaggi, delle persone che... Quando appunto Michelangelo scolpiva il Mosè, diceva: perché non parli? E lì c'era un dialogo, un'interazione tra lui e quello che lui aveva creato, e quindi c'era un'adesione umana, un bisogno umano. Quindi non è un timbrare il cartellino e dire: adesso faccio la scena e me ne vado. No, lui addirittura la scena l'ha sentita dalla notte prima, e il giorno dopo poi ha avuto degli strascichi dopo la morte di Giordano Bruno. Quindi è questo il mio, diciamo, recito dunque solo. No, cioè, non
poi
posso,
se vogliamo,
dividermi.
È l'opposto di un attore con il quale lui ha avuto a che fare e che invece ha voluto proprio fare dell'esatto opposto come diciamo filosofia professionale, che è Marcello Mastroianni. Che hanno lavorato insieme in todo modo. Poi si sono anche voluti bene, anche sì, se erano praticamente il diavolo e l'acqua santa.
Erano diversi, perché lì Mastroianni, appena finiva la scena, ritornava
andava al telefono, perché sembra che stesse sempre al telefono. Comunque stava ore e ore al telefono, e praticamente lui a quel punto aveva timbrato il cartellino.
Sì, lui finiva, logicamente anche lui grandissimo attore, ma aveva un approccio totalmente diverso. Difatti, in una delle pagine, adesso non ricordo esattamente quale, mi sembra la moglie di Petri che ho intervistato, mi diceva che quando hanno fatto Todo Modo, loro gli chiedevano: allora com'è Marcello? E lui diceva: ma si sta sempre a pettinare, si guarda davanti allo specchio, eccetera. Quindi, perché Marcello Mastroianni aveva un aspetto più giocoso, se vogliamo. Infatti,
l'ha sempre detto,
per lui il giocare era il recitare era un giocare, e quindi in questo senso.
Lui diceva: mi pagano per giocare.
Mi pagano per giocare, che anche quella è una filosofia bellissima.
Altrettanto condivisibile.
Volonté invece aveva proprio questa sua dissociazione che quasi gli imponeva di diventare un'altra identità. Ma se poi uno li vede in azione in quelle scene di Todo Modo, sono due mostri proprio nelle scene in cui, tra l'altro, Mastroianni fa il prete gesuita, eccetera, e Volonté fa un figuro che si ispira ad Aldo Moro, sono veramente da brivido. Ecco, quello è un altro film che andrebbe rivalutato, Todo Modo, perché poi fu censurato, osteggiato certo, perché addirittura uscì nel 76, due anni prima della tragedia Moro, quindi quasi come se fosse stato una sorta di
istigazione,
di preavviso di quello che stava avvenendo.
Allora, caro Giovanni, ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in diretta su radiocittaperta.it, sono le 15.35, 7 gennaio 25, la prima apertura di Bottega del Forno per l'anno nuovo. Stiamo parlando con l'autore del libro uscito per Gremese, Gian Maria Volonté, l'attore e scultore, Giovanni Savastano. Io, siccome corriamo il rischio poi di praticamente averlo spoilerato
tutto,
chiedo solamente un'ultima battuta che diciamo possa spiegare anche questa tua particolare attrazione, questo tuo interesse verso l'oggetto di questo libro e appunto una specie di chiosa finale riguardo questo personaggio.
Beh, la chiosa è nell'allaccio che faccio ad uno dei film che poi di cui abbiamo parlato in questi giorni, perché c'è una scena del film Io ho paura che lui girò nel 77 per Damiano Damiani, che viene girata nel cinema dove io andavo con mio padre da ragazzo, da piccolo, e lì io insieme a mio padre vedevo anche i film di Gian Maria Volonté, per cui poi quando ho scoperto che in questo film addirittura Volonté era entrato in quel cinema per girare l'ultima scena
e muore là fuori
nella zona, appunto nella mia zona, tra l'altro vicino dove abito, questo ha creato in me già da ragazzo una sorta di, proprio diciamo, di infatuazione, innamoramento a livello spirituale con quest'attore. Quindi
ho visto la luce
diciamo, nel senso, no, ma mi accorgevo quando vedevo i film con lui appunto in quel cinema con mio padre, che mi veniva da dire: ma questo chi è? Cioè, proprio non avevo mai visto recitare in quel modo, mi sembrava che non stesse recitando, ed ho la stessa sensazione ora, e lo dico infatti quando vado in giro, soprattutto quando mi trovo i giovani davanti che non lo conoscono, e io dico loro: guardate, se vedrete adesso un film di lui, provate un momento ad estraniarvi, sembra quasi di non stare a vedere un film, ma di entrare in una realtà, per la sua abilità di, no, quello che dicevamo prima. Quindi ecco, da adolescente ho sempre avuto questa propensione, l'ho seguito poi negli anni, fino purtroppo alla morte prematura, perché poi aveva 61 anni nel 94, quando è scomparsa all'improvviso sul set di un film che era Lo sguardo di Ulisse, che appunto poi è stato completato senza di lui.
Bene, allora io ringrazio ovviamente Giovanni e mi auguro di avere presto occasione di invitarti per un altro libro che so già che mi interesserà. Adesso non so niente al riguardo, ma il tuo approccio, la tua capacità anche di, come dire, di riempire le pagine mi catturano sempre.
Mi fa piacere.
Argomenti che poi svariano, insomma, nelle varie mie passioni, quindi sicuramente sarà qualcosa che mi interesserà.
Ci rincontreremo.
Ovviamente ti auguro tutti i successi per questo 2025.
Grazie, ricambio anche per te.
E a questo punto, per non appunto continuare sempre con la musica che abbiamo già sentito di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, sono riuscito ad estrapolare un terzo estratto, oltre ai due che abbiamo già sentito a corollario della scheda sul sospetto di Francesco Maselli. Mi fa piacere ricordare anche Giovanna Marini con un terzo ascolto, adesso preso proprio dal film, perché non ho avuto modo di trovare da nessuna parte le tracce reali di questo lavoro, dalla colonna sonora del sospetto di Francesco Maselli, un terzo estratto composto da Giovanna Marini. È a metà film, insomma, è un momento in cui lui credo sia a Parigi con Annie Girardot.
Sì.
Grazie ancora.
Grazie Fabrizio, ciao, a presto, buon anno.
Chi è lei, 44?
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.